Io vorrei cercare di svolgere qualche riflessione sul tema attualità della filosofia politica di Rosmini in una prospettiva che è diciamo costante anche un po' del centro studi che dirigo presso l'Università di Trento, cioè lo sforzo di collocare Rosmini all'interno della storia della cultura, della teologia, della spiritualità, della filosofia e quindi in uno sforzo di storicizzazione del suo pensiero che è uno sforzo che non contrasta con l'idea di coglierne l'attualità, ma al contrario noi crediamo che proprio da questa collocazione dell'autore, del suo pensiero, della sua vicenda all'interno del suo contesto possa scaturire anche un significato sempre nuovo del suo pensiero, della sua vicenda. E si è detto di un'attualità, che il tema è l'attualità della filosofia politica, c'è un rinnovato interesse per la filosofia politica di Rosmini, ne è buona testimonianza anche questa edizione curata da Fernando Bellelli della filosofia della politica, stimolata da un interesse di filosofi politici che, come Raimondo Cubeddu, che è qui toscano come appunto, che non è uno specialista di Rosmini. E che però ha trovato dal suo punto di vista di studioso del pensiero liberale europeo un interesse particolare per Rosmini. E non solo in quanto pensatore legato alla famiglia, diciamo, del pensiero liberale, io condivido, diciamo, la cautela con cui si utilizza l'aggettivo di liberale nel caso di Rosmini, come tutti gli aggettivi. Io considero Rosmini una specie di sorgente zampillante a cui tutti possono attingere e ho sempre una certa cautela a tirarlo da una parte o dall'altra, proprio per la ricchezza e la poliedricità del suo pensiero. Interessante sottolineare questa curiosità di un studioso come Cubeddu, non solo perché Rosmini in qualche modo legato alla famiglia del pensiero liberale, ma Rosmini come esponente della filosofia politica italiana, come un grande pensatore di questa tradizione. E voi sapete che questa tradizione, Croce diceva che la filosofia politica l'hanno inventata gli italiani, in un certo senso, forse un po', diciamo, esagerando. Però certamente al nostro paese, alla nostra tradizione, noi dobbiamo delle straordinarie riflessioni filosofico-politiche, sia nell'antichità. Rosmini faceva cominciare la filosofia italiana con Boezio, e ovviamente attraverso Machiavelli, che Rosmini non amava, e tanti altri autori. E questa linea di filosofia politica italiana a me sembra molto importante, Vico naturalmente, perché ci consente di collocare Rosmini dentro questa storia, che è la storia di un contributo di una civiltà, come la civiltà italiana, alla costruzione della civiltà europea, nella sua originalità. Io di tutta la letteratura rosminiana confesso, ogni volta che ci ritorno sopra, penso che le pagine di Capograssi siano le più belle, almeno per quanto riguarda il mio settore, diciamo, filosofia politica. E Capograssi è esattamente colui che colloca Rosmini dentro questa tradizione italiana rispetto alla grande tradizione francese, tedesca o britannica, in una tradizione che ha questo tema della filosofia dell'amore, della filosofia cordis, della filosofia appunto così attenta alle dimensioni non solo della ragione, ma anche appunto del desiderio, dell'affettività, che è un tema oggi, fra l'altro, ampiamente riscoperto. E sono molto contento che ci sia, seppur a distanza, il professor Traniello, che saluto e nei confronti del quale ho un grande debito di riconoscenza, perché penso che sul piano degli studi del pensiero politico-giuridico di Rosmini lui abbia dato dei contributi fondamentali come lavori, diciamo, da un lato di grande documentazione, di grande rigore, dall'altro lato di grandissimo equilibrio. E perché a Traniello noi dobbiamo anche proprio dei contributi importanti di collocazione di Rosmini dentro questa tradizione. Penso le sue cose sulla fonte, una delle fonti di Rosmini, Ortes, questo camaldolese che meriterebbe una ricognizione assai più assai sistematica in qualche modo, e che ci rimanda a tutta questa tradizione di pensiero appunto italiana, degli economisti, dei pensatori civili del Settecento, senza la quale è difficile capire appunto Rosmini stesso. E poi quello che succede dopo Rosmini, che anche a mio modo di vedere non è stato sufficientemente indagato, e di nuovo appunto Francesco Traniello, dobbiamo delle cose importanti sul rapporto tra Rosmini e il mondo piemontese, gli studiosi, Torino, penso Solari soprattutto. Io penso che ci sia un'influenza carsica di Rosmini che vada ancora indagata per apprezzarne appunto il contributo all'interno di questa che io ho chiamato filosofia italiana. Mi è capitato l'altro giorno uno dei manuali più così utilizzati di storia delle istituzioni, come il testo di Maranini su storia del potere in Italia dal 1948 al 1967, bene, nel suo primo capitolo sulla monarchia risorgimentale, Maranini dedica alcune pagine a Rosmini riconoscendone all'interno di questa famiglia di pensatori politici italiani una originalità di vedute, un'acutezza nel cogliere alcuni problemi costituzionali dell'Italia nel momento del suo nascere. E questo penso che appunto, visto che questo convegno mi pare voglia non solo fare il punto sugli studi, ma anche lanciare delle piste di discussione, io penso che questo appunto collocazione di Rosmini dentro la tradizione italiana sia un filone che merita di essere tutt'oggi ricostruito. Io mi sono occupato recentemente del Rosmini dopo il 48, questo momento di maggiore difficoltà e sofferenza personale di Rosmini dopo ovviamente l'emarginazione. E sono di estremo interesse, ecco, anche le lettere, i suoi rapporti, proprio anche la sua lettura, diciamo, della storia d'Italia, della storia della cultura italiana che si andava facendo in quegli anni, anche della come dire, dinamica di trasformazione del sistema costituzionale sotto le spinte del nascente parlamentarismo, e quindi l'iniziativa di Cavour, con cui in qualche modo noi sappiamo Rosmini era in contatto, in particolare col fratello, e quindi ecco, questa è una miniera, io penso, ancora molto, molto ricca per i problemi costituzionali che noi oggi abbiamo ancora nel nostro paese. Quindi attualità della filosofia politica di Rosmini, mi verrebbe da dire, perché c'è questo interesse per la filosofia politica italiana, anche oggi nel mondo c'è un certo interesse per la tradizione e anche per l'attualità della filosofia politica italiana. Un secondo elemento di interesse è dato dal fatto che voi conoscete la filosofia della politica rosminiana, Sapete quanta parte giochi in questo testo una riflessione, un'interpretazione di filosofia della storia? E questo è, a mio modo di vedere, un elemento di grande rilevanza. Ovviamente è un elemento non originale di Rosmini, perché è sufficiente leggere, come dire, i grandi autori dell'Ottocento, da Hegel a Marx, per capire che la politica viene pensata all'interno di un orizzonte ampio come quello della storia, però in questo Rosmini, a mio modo di vedere, ha dei motivi profondi di originalità, e io personalmente ritengo che oggi una delle grandi sfide della filosofia della politica è proprio quello di ripensare anche una filosofia della storia. Oggi noi non abbiamo a disposizione una filosofia della storia. Avete avuto un'intensa mattinata teologica stamattina, mi verrebbe da dire che non, io non sono teologo, quindi lettore, così non vedo all'orizzonte nemmeno delle grandi letture di teologia della storia. Eppure questo tema della filosofia della storia è un tema molto importante. Molto importante. Se devo dire una fede emerge dal modello cinese, che è il modello che si sta in qualche modo imponendo come il grande interlocutore della civiltà occidentale sulla scena geopolitica del mondo, c'è una fede nel progresso, nella scienza, nella tecnologia, che è un prodotto squisitamente occidentale, che è quasi ottocentesco, come dire. E quindi io penso che domani questo confronto tra le civiltà passerà attraverso anche una qualche ricomprensione di filosofia della storia. Qual è il contributo, ho detto, originale di Rosmini? Beh, Rosmini riprende la tradizione polibiana della Politeion Anacyclosis, cioè l'interpretazione della trasformazione delle forme di governo secondo un modello di tipo ciclico, che è abbastanza tipico dell'antichità, e appunto Polibio mette abbastanza a fuoco, e che si ritrova nei grandi autori della tradizione italiana, da Machiavelli a Vico e così via. È normale, diciamo, sia per gli antichi che soprattutto per i moderni, cercare di capire la politica all'interno non di un paradigma statico, ma all'interno di un paradigma dinamico. Cioè ci sono delle trasformazioni, la politica segue delle leggi in cui forme diverse di organizzazione della vita sociale si avvicendano secondo degli schemi loro consideravano, come dire, leggi, noi potremmo dire delle regolarità e così via. Oggi questa attenzione c'è molto meno. Noi abbiamo una esasperazione, come dire, della considerazione del politico sul presente, e non abbiamo questo sguardo di tipo dinamico. E la cosa, a mio modo di vedere, interessante della prospettiva rosminiana è appunto questa capacità di vedere appunto una successione di forme diverse. Però in Rosmini non c'è solo questo, non c'è una ripetizione dello schema ciclico, ma c'è ovviamente il confronto con l'altro grande schema interpretativo di filosofia del tempo, di filosofia della storia, che è lo schema di tipo progressivo, che proprio dall'illuminismo in avanti si afferma come modello alternativo. E prima io vi ho citato, come dire, il modello cinese, per dire che stiamo ancora dentro questo schema. E per me l'originalità di Rosmini sta nel fatto che lui non abbraccia uno o l'altro di questi schemi, cioè il modello ciclico da un lato o il modello progressivo dall'altro. Il modello di una storia lineare che va dalla schiavitù alla redenzione, che era tipico dell'illuminismo, tipico del marxismo, tipico del liberalismo, tipico diciamo di tutte le filosofie del progresso, ma cerca di elaborare uno schema originale che è combinato su questi due elementi, in cui abbiamo questo elemento di ciclicità o circolarità, quella che Rosmini chiama una filosofia della storia secondo una spirale, e però diciamo non è più, come nello schema antico, una ciclicità che rimane condannata a ripetere se stessa, ma c'è questo elemento di novità che è rappresentato dall'irruzione dell'Eterno nella storia, cioè l'apporto del cristianesimo, quello che appunto Kant e Hegel riconoscono come fondamentale nella trasformazione dell'interpretazione della storia, che Rosmini vede benissimo, e che però non viene interpretato, per così dire, ideologicamente, cioè non c'è una garanzia che questo fatto, solo per il fatto che noi abbiamo un'interpretazione progressiva o progressista della storia, automaticamente questa si realizza. In realtà, appunto, c'è questa dimensione di ciclicità a cui facevo riferimento prima, che viene mantenuta. E però, diciamo, qual è l'elemento di giunzione di queste due prospettive? È visto da Rosmini nel fatto che, come voi sapete, il cristianesimo salva la società attraverso la salvezza dell'intelligenza della persona. E quindi non è il fatto della garanzia data ad un modello di società. Rosmini sa benissimo che i modelli storici di società sono destinati, come dire, a possibile corruzione. C'è quel passo fondamentale della Teodicea, dove interpreta il regno dei mille anni, che a me è sempre sembrato formidabile, in cui Rosmini racconta del regno millenario, di come alla fine dei tempi, lasciamo perdere poi l'aspetto teologico, io non entro qui, ma diciamo la metafora, Gesù viene sulla terra dopo aver sconfitto il demonio, questo demonio sconfitto e incatenato per mille anni, cioè per un tempo lunghissimo, deve soggiacere a un regno diverso, il regno di Cristo sulla terra, quindi un regno che noi pensiamo perfetto, no? Un Cristo re e imperator che governa disponendo di tutti i mezzi del regno terreno. E dopo però c'è questo esperimento, dice Rosmini, per cui il demonio viene liberato, e questo demonio sconfitto nel giro di poco tempo seduce le masse intere, e solo pochi giusti, solo pochi martiri resistono. Sappiamo, questo è uno dei tipici momenti in cui Rosmini appunto ci spiega la sua visione antiperfettistica della società, perfino quella società che ipoteticamente fosse governata da Gesù Cristo stesso non potrebbe, in quanto società terrena, risolvere questo dramma appunto del male. Ora, questo mi pare insomma un elemento intrigante e originale di una filosofia della storia, ripeto, che recupera questa dimensione di circolarità e quindi si affanna a capire la politica non solo sull'oggi, ma su questa dinamica di età diverse, di giochi, di passioni diverse, al tempo stesso individua con chiarezza la possibilità di riscatto da questo eterno ritorno dell'uguale, che è esattamente la funzione del, come dice Rosmini, la filosofia della politica, conservare l'intelligenza, questa bellissima espressione. E quindi, ecco, il secondo elemento di attualità, io lo vedo in questo tema della filosofia della politica interpretata in una chiave di filosofia della storia, con questa contaminazione tra due modelli e questa chiave, diciamo, personalista di giunzione. Il Terzo elemento, l'elemento del desiderio. Noi oggi sentiamo parlare moltissimo di questo tema del desiderio, dell'etica del desiderio, Lacan, uno degli autori più letti, riletti e così via, anche a livello, come dire, no, cultura corrente, mi verrebbe da dire, non solo dagli specialisti, ma appunto Recalcati, faccio un nome tanto per, e così via. Beh, Prosmini è tra gli autori che ha una teoria del desiderio più straordinaria. E non è una teoria di repressione del desiderio, ma anzi è una teoria che più di ogni altro ci descrive l'immensità del desiderio umano. Prosmini è come dire, è ammirato rispetto, io sono colpito, come dire, sempre dagli aggettivi che lui usa, dal modo in cui lui guarda l'umanità senza minimamente fare uno sconto sulle negatività che l'umanità può produrre, però sempre con questa, diciamo, ammirazione per questo miracolo che l'umanità stessa rappresenta in questa, appunto, sua immensità di desiderio. Bellissimo questo passo camminando sull'orme di Pascal, e guardate che Pascal, come tutti i moralisti francesi, sta dietro le letture di filosofia e antropologia del desiderio, tipiche della tradizione francese. Quindi il Pascal che c'è dietro Rosmini è il Pascal che sta dietro anche a tante riflessioni contemporanee. Questo tema del desiderio è, il desiderio è il motore, è un motore formidabile, potentissimo, e è un desiderio immenso. E qui Rosmini non ha paura ad accettare la lezione, come dire, degli antichi che vedevano nella dinamica dei bisogni, penso Platone o penso Hobbes, una voracità. Rosmini parla proprio di voracità dell'essere umano che ha bisogno di riempirsi di cose per saziare questo desiderio costante, e che l'incontro con il divino non ha minimamente ridotto, tarpato, al contrario, ha dilatato all'infinito, cioè il fatto che Dio si sia fatto uomo non ha rattrappito, per così dire, l'essere umano, ma lo ha dilatato infinitamente. Quindi questo tema delle avventure, mi verrebbe da dire, del desiderio, a me sembra un tema attualissimo e molto bello, perché Rosmini analizza tutte le conseguenze sociali e politiche del desiderio. Un momento come il desiderio viene utilizzato dalla politica attraverso l'amplificazione del desiderio, gli effetti di quando il desiderio non viene soddisfatto, perché nessun bene finito lo può soddisfare, e la frustrazione si trasforma in rabbia, e la rabbia si trasforma in violenza, e non basta la violenza individuale, ma addirittura può manifestarsi in una violenza di massa, in una strage. Quindi sembra di vedere, come dire, no, descritto la storia del Novecento, come dire, rispetto a questa dinamica della società di massa. Quindi queste pagine sul desiderio mi sembrano bellissime, ne voglio citare della filosofia della politica solo qualche riga. Si desidera immensamente, e tuttavia non si potrebbe con precisione pronunciare l'oggetto che si desidera. L'affetto, o piuttosto l'affettuosità dell'anima, rimane in atto. La capacità del cuore è aperta alla guisa di una gran voragine. Il cuore è stato dilatato ed è una voragine che si tenta di chiudere gittando in essa diversi materiali, ma senza effetto. Questa per me è un'immagine straordinaria di questo cuore umano dilatato all'infinito, ed è bellissimo che sia dilatato dall'infinito, perché vuol dire che il cuore umano è capace dell'infinito, e però diciamo il suo dramma di non potersi saziare, di non potersi riempire per quanti materiali tu butti dentro in questa buca, come se fosse una buca della strada, no, da tappare. E è anche dal punto di vista della filosofia della storia interessantissimo quella parte in cui Rosmini dice: questa vicenda culmina nell'impietà e nell'ateismo, e testualmente dice: qui, nell'impietà e nell'ateismo, è prossimo alla vera religione. Non ci aspetteremo questa dinamica, però appunto questa è l'interpretazione, perché in tanto estremo sente più che mai il ruggito del suo cuore, qui, foscolo quasi, che gli dimanda di nuovo un Dio vero, un Dio infinito, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo tema del desiderio a me pare un quarto elemento da tenere presente. Il quinto, mi avvio a concludere perché abbiamo tempi stretti e quindi non voglio sottrarre tempo alle altre relazioni. L'altro tema è il tema della sovranità, che è un po' al centro, diciamo, di questo lavoro che è stato citato, Il governo senza orgoglio, e che mi pare di attualità perché oggi torniamo a discutere di sovranità, sovranismi, eccetera, eccetera. E per dirla in due parole, a me l'originalità di Rosmini pare nell'aver ricondotto questo straordinario tema della sovranità in un orizzonte personalistico. Cioè la sovranità che nasce nello Stato moderno, anche diciamo come mutuazione di categorie teologiche ed ecclesiologiche, attribuito quindi allo Stato moderno, lo Stato assoluto, il sovrano diciamo per eccellenza, che trova nell'età della rivoluzione il suo capovolgimento nella sovranità popolare, e Rosmini che radicalmente ci dice: il sovrano non è né il re né il popolo, ma la persona. La persona come potenza di affermare tutto l'essere. È bellissima questa immagine, la potenza di affermazione di tutto l'essere, quindi ogni singola persona, su questo Rosmini insiste infinitamente, ha questa potenza di affermare tutto l'essere, quindi è sovranità nel senso che è davvero capacità di dare inizio a qualche cosa di nuovo, di assumere la responsabilità, di essere soggetto in senso forte, cioè iniziatore di un'azione, responsabile delle proprie azioni e così via. E quindi cioè, quest'idea di una sovranità della persona a me pare, in epoca diciamo di discussione sulla sovranità, dove finisca la sovranità, a quale livello l'Europa, lo Stato nazionale, le Nazioni Unite, eccetera, questa lezione di nuovo personalista mi sembra fondamentale. L'ultimo punto, e chiudo, è sulle sue riflessioni sulla costituzionalizzazione del potere. In questo testo che ho citato prima, La storia del potere in Italia di Maranini, Maranini vede l'originalità di Rosmini in due punti, insomma, non sono solo questi, ma insomma, fa piacere che lo veda. Uno, questa critica nei confronti del modello francese, potremmo dire, di Costituzione, la Costituzione scritta a tavolino, e per Rosmini qui diciamo l'ascito di Vico è ovviamente forte, no? La Costituzione è un processo storico di creazione degli istituti, cioè la vita che produce, che dà forma ai modi in cui la società si organizza, esprime il proprio desiderio di felicità e così via, e quindi noi oggi quando pensiamo al problema di costituzionalizzare il potere nelle vicende nostre, ma anche nelle vicende europee, nelle vicende mondiali, questa lezione di metodo, di non pensare al processo di costituzionalizzazione come un processo di una ragione astratta, ma come un processo storico, complesso, articolato, che non può prescindere dalla tradizione, dai costumi, certamente anche dalla ragione e così via, però come processo complesso è importante. E il secondo punto, questo tema della centralità della giustizia, io penso che oggi nella nostra società ci sia un altissimo desiderio, diciamo, di giustizia, che si manifesta a destra e a sinistra, che si manifesta nei modi più strani. Quindi questo tema della giustizia è un tema su cui Rosmini potrebbe dire delle cose straordinarie, perché Rosmini riteneva che fosse scritto nell'animo umano questa ripugnanza nei confronti dell'ingiustizia. È bellissima questa immagine che lui usa, l'ingiustizia è troppo brutta e schifosa perché possa attirare l'animo umano, e difatti non c'è governo al mondo che si presenti dicendo io sono il governo ingiusto. Tutti in qualche modo pretendono di essere dei governi giusti o di fare delle leggi giuste. Perché? Perché appunto nei confronti dell'ingiustizia c'è una ripugnanza. E quindi Rosmini ci aiuta a recuperare questa ansia di giustizia che sta scritta nel cuore umano, questo primato della giustizia rispetto ad ogni forma di uso della forza di coercizione, quindi quello che noi chiamiamo appunto lo Stato di diritto, e questa visione complessa della rappresentanza che non si può ridurre ad un unico elemento. Guardate che tutte le nostre discussioni sulla rappresentanza, se non capiscono questa fondamentale ambivalenza, non se ne viene fuori, perché il concetto di rappresentanza contiene moderna, contiene dentro di sé, Hegel parlava di questa Entzweigung, questa scissione. La rappresentanza è intrinsecamente un processo dialettico, perché tu devi tenere dentro due cose diverse, la rappresentanza del tutto e la rappresentanza della parte. E quindi quello che noi scarichiamo di solito sui nostri rappresentanti politici è esattamente questo, che da una parte o dall'altra risultano assolutamente deficitari. E Rosmini vede con una straordinaria chiarezza questo problema. La soluzione che lui ci propone può essere discutibile, come è noto, però qui dentro c'è appunto una percezione, una coscienza straordinaria dei processi anche di costituzionalizzazione del potere.